In Umbria a passo lento. Notizie, storie, curiosità, tradizioni ed escursioni nel nostro territorio. In Umbria, naturalmente. Bentornati in Umbria, naturalmente. Appuntamento settimanale su Umbria Radio in Blu con Nicoletta Giulietti e tutti coloro che desiderano conoscere e visitare la nostra regione attraverso il racconto dei nostri ospiti in studio che ad ogni puntata sanno focalizzare uno dei tanti aspetti che contraddistinguono il territorio e la cultura storica e tradizionale dell'Umbria. Ed infatti ce ne siamo ben accorti nella prima parte del programma, sia nell'incontro ravvicinato con la Forest Therapy, come nell'assaggio radiofonico della ricotta salata della Valnerina, che lasciamo perché ora siamo in grado di varcare per la terza volta i cancelli immaginari dell'Ecomuseo del paesaggio degli Etruschi di Porano e conoscere un po' più questo sito che custodisce una parte importante del patrimonio culturale della nostra regione. Gli ecomusei raccontano. I musei diffusi nel nostro territorio senza mura e senza confini. Una sosta umanamente ecosostenibile con Mirko Pacioni. In Umbria, naturalmente.
Porano compare la prima volta nelle fonti documentarie in un atto del gennaio del 1126. In questo periodo la villa di Porano è inserita nella diocesi di Orvieto, nel territorio soggetto al vescovo, l'autorità principale del tempo. Il termine villa, con cui è indicato nel XII secolo, indica un villaggio di poche case senza cinta muraria, quindi molto diverso da quello attuale. Ad oggi non è stato ancora determinato il periodo della trasformazione di questo villaggio in castello, né tantomeno le cause. Per certo, però, ciò avvenne dopo il 1292, allorché ci si riferisce alla villa di Porranum come inserita nel PVR di San Fortunato, ma prima del 1334, anno nel quale c'è un atto di vendita che indica ormai Porano già come castrum. Relativamente alla popolazione, dal 1292 al 1405 il numero di abitanti censiti oscillava tra i 164 e i 141. Molti di questi dati provengono dal materiale documentario relativo al legame di Porano con il cantiere della cattedrale orvietana e in particolare rispetto alle materie prime e alle maestranze coinvolte. Altra importante fonte di informazioni è la presenza sul territorio di Porano, già dal 1334, della famiglia Avveduti, di origine orvietana. Il palazzo del centro storico, che oggi ospita il municipio, porta non a caso lo stesso nome. La supremazia degli Avveduti è confermata da ulteriori atti documentari e dalla loro occupazione di Castello Rubello all'inizio del XV secolo e dal legame tra Porano e San Bernardino da Siena, figlio di Nera di Bindo di Ranieri degli Avveduti. Nella seconda metà del 1400 una serie di battaglie e occupazioni militari coinvolsero Castelrubello, risalente al XII secolo, che fu proprietà della famiglia Valenti dal 1519 fino al XVIII secolo e che si imparentarono poi con gli stessi Avveduti. Fu proprio con i Valenti che il castello fu ristrutturato e sistemato in buona parte, anche attraverso la realizzazione di pregevoli affreschi, tutt'oggi perfettamente conservati, affidati al noto pittore umbro Cesare Nebbia. Dal XVIII secolo la proprietà del castello passò di mano in mano a diverse proprietà private fino ad arrivare al 1892, ovvero al marchese Nicola Serafini Trinci, i cui eredi diretti sono tuttora i proprietari. Purtroppo nel 1944 il cannoneggiamento delle truppe alleate, in tutta probabilità per scoraggiare azioni di cecchinaggio, distrusse due delle torri più piccole che non furono più ricostruite. Un'altra importante presenza a Porano fu nei secoli XVIII e XIX quella della famiglia Gualterio. Ad essa si deve la costruzione della Villa del Corniolo, meglio nota oggi come Villa Paolina, per la quale si hanno documenti che attestano l'acquisto di terreni e la successiva costruzione del palazzo tra il 1706 e il 1741. Durante l'Ottocento, uno dei membri più illustri della famiglia, Filippo Antonio Gualterio, uomo politico e patriota di grande valore, vendette la Villa del Corniolo alla famiglia Viti Mariani di Orvieto. La marchesa Paolina Viti ne modificò la struttura originaria e da lei deriva infatti l'attuale denominazione. Dall'inizio degli anni 80 del Novecento il sito è di proprietà della provincia di Terni e il palazzo è oggi in buona parte occupato dalla sede dell'IGRET, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR. Alla fine del Settecento l'intero territorio di Orvieto, che comprendeva anche Porano e Castelrubello, era compreso nelle 15 entità amministrative nelle quali risultava suddiviso l'allora Stato Pontificio. Per tutto il 1800 si possiedono dei dati interessanti dal punto di vista demografico, che vedono Porano e Castelrubello crescere in numero di abitanti e che insieme arriveranno a contare 649 abitanti nel 1817 e 1112 abitanti nel 1881.
Immagino quanto vorreste vedere, oltre che ascoltare, tutto ciò che il dottor Mirko Pacioni vi ha raccontato in questi appuntamenti dedicati all'Ecomuseo di Porano. Ma ricordate che visitare questo comprensorio è semplice. Tutte le informazioni utili le troverete al link www.ecomuseoetruschi.eu. Andate sul web anche ora, mentre vi lascio un brano a farvi compagnia.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame.
niente di meglio che continuare le proprie attività e i propri impegni con il piacevole sottofondo musicale che viene selezionato per voi sulle frequenze di Umbria Radio in Blu da Nicoletta Giulietti ad ogni puntata di In Umbria, naturalmente, con il solo scopo di aggiungere alle parole quel pizzico di emozione che possa colorare le vostre giornate in nostra compagnia. E questo perché spesso non possiamo modificare il disegno degli avvenimenti che ci coinvolgono, ma sceglierne il colore con cui vivere quel determinato frangente sicuramente sì. Anzi, a volte questo, saper usare le tinte più chiare perfino sui tratti difficili della nostra giornata, non fa altro che illuminare i passaggi più stretti, riconsegnandoci un po' di serenità. Questo almeno è l'augurio che faccio a ciascuno di voi che si trova a camminare insieme a me su questo percorso in modulazione di frequenza che ci porta dal passato al presente della nostra regione, il tutto per immaginare cosa sia importante ed utile perché i nostri giovani possano a loro volta tracciare la loro di strada. Oggi ci avvaliamo del parere di un insegnante che per anni ha lavorato nelle scuole di Perugia come docente di storia e filosofia, ma che tanto ha dato anche nel passato come assessore all'istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità della Regione Umbria, la professoressa Maria Prodi. Dai giovani di ieri a quelli di oggi e di domani, per immaginare e riflettere su un futuro possibile. In Umbria, naturalmente.
Grazie per l'invito, sono qua, sono Maria Prodi e sono molto contenta di essere con voi per questa chiacchierata che mi ha fatto pensare e che in qualche modo idealmente mi riporta in una terra da cui ho avuto tantissimo e in cui ho cercato anche di costruire qualcosa. Questa generazione sul tema ambientale si sta svegliando, anche se forse più con gesti simbolici che non con dei profondi cambiamenti di vita, perché il modo in cui vivi quotidianamente deriva moltissimo dalle abitudini e abbastanza poco dalle idee. E quindi passare da una sensibilità ambientalista alla gestione quotidiana delle cose, degli acquisti, della spesa, dei consumi, delle modalità di vita non è semplice, insomma, richiede un lavoro molto profondo su se stesso e spesso invece i modelli che si imitano sono quelli soliti, quelli che esasperano invece la dimensione dell'usa e getta, del consumo, dell'esibizione. Però questo risveglio c'è e io spero che sia anche un risveglio che operi una riconsiderazione di molte priorità. Non necessariamente sono le priorità più giuste e neanche quelle più gratificanti. Per esempio la capacità di costruire progetti di vita, no? La capacità di guardare lungo, ecco, l'ambiente, la sensibilità ecologica ci dicono bisogna guardare le cose in modo lungo, non puoi sospenderti così al desiderio o alla futilità di oggi, ma ci vogliono desideri lunghi, ci vuole una prospettiva di vita. Io spero molto che queste generazioni riescano a darsi così tanta speranza da costruirci sopra un'esistenza, delle scelte, anche delle rinunce, delle focalizzazioni, che non si facciano sempre fare dalle cose che capitano, ma che facciano capitare le cose che costruiscono la loro vita. E questo è veramente una speranza profonda.
Vedete come ritorna il tema della tutela ambientale e come ancora una volta si riparla di una capacità importante da sviluppare nelle giovani generazioni, la predittività, che la professoressa Prodi ha ben individuato come un saper guardare lungo, e cioè lontano, oltre i confini del qui e ora, ma aiutando i giovani a cogliere i rapporti causa-effetto dei vari comportamenti e stili di vita, per iniziare a fare scelte personali e soprattutto consapevoli. Abituarli a progettare i loro percorsi in modo che i loro passi tengano conto dei traguardi che vogliono raggiungere e che questi punti di arrivo siano così stimolanti da trasformarsi sempre in altrettanti punti per nuove e più complesse partenze. un lavoro graduale, quello della crescita e della formazione, dove l'adulto, sia formatore o insegnante o genitore, chiede ai ragazzi di fare dei passaggi, a volte anche molto impegnativi, altre invece non in linea con le reali aspettative del giovane, ed in altre ancora è possibile che le nostre richieste non tengano conto dei cambiamenti in atto, sono già sorpassate prima di essere realizzate. E per finire, esistono anche dei casi in cui i nostri insegnamenti non siano poi così di buon esempio. C'è una domanda che può aiutare chiunque si occupa da adulto delle giovani leve. Perché è importante che quel bambino conosca o sappia fare quella determinata cosa? Io, una volta iniziando a farmi questo genere di domande, ho collezionato una spirale di perché successivi e conseguenziali che mi hanno dato una risposta che molti di voi hanno già sentito, perché la scrisse Robert Magher, che indicò come faro importante il fatto che qualunque sia il motivo per cui si voglia insegnare qualcosa a qualcuno, soprattutto di più piccolo di noi, la ragione principale dovrebbe essere che lui o lei, da grande, diventi migliore di noi.
Da qui mi piace calcolare le distanze. Da qui proiettarmi nello spazio siderale. Da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché la mia vista vede è una lente naturale e ho fantasia e posso anche volare. La fantasia, lo sai, ti fa volare. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, buio più non c'è. Da qui mi stacco da terra ad immaginare. Da qui chissà se c'è un mistero grande da scoprire. Una libera preghiera per una pace da inventare. E ho fantasia e posso anche volare. La fantasia, lo sai, ti fa volare. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò con te. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, bruciano per te. Sotto il cielo la terra, ogni uomo una stella, una speranza sospesa tra la scienza e la guerra, una speranza sospesa tra la scienza e la guerra. Guarda stelle, guarda, in questo mare di stelle mi perderò. Guarda stelle, guarda, è un cielo di fiammelle, è un cielo di fiammelle.
In Umbria, naturalmente, il programma che cammina con te. Forse non ve ne siete resi conto, ma la musica che ascoltate è quella che vi viene offerta da Umbria Radio in Blu quando abilita le sue frequenze per lunghe passeggiate radiofoniche sui territori dell'Umbria, insieme a Nicoletta Giulietti, che oggi ha attivato tutte le risorse a sua disposizione per farvi conoscere questa regione in alcune delle sue peculiarità fatte di paesaggio, ambiente, storia, arte, archeologia e benessere. Ma ancora non soddisfatta, pensando ai giovani e non solo quelli dell'Umbria, voglio salutare tutti voi con una favola. Quindi mettetevi comodi, che c'è ancora una storia che vi voglio raccontare. Una volta un cavalluccio marino mise da parte 7 monete e si avviò al galoppo per cercare fortuna. Non aveva fatto molta strada che incontrò un'anguilla.
«Psst, ehi, amico!» disse l'anguilla. «Dove vai?»
«Vado a cercare fortuna», rispose orgogliosamente il cavalluccio. «Sei fortunato», disse l'anguilla. «Per 4 monete potresti avere questa veloce pinna e così andresti molto più spedito». «Dio mio, è una cannonata», disse il cavalluccio. E dopo aver pagato le monete si infilò la pinna e scivolò via 2 volte più veloce. Subito dopo piombò su una spugna che disse:
«Ehi, amico, dove vai?»
«Vado a cercare fortuna», rispose il cavalluccio. «Sei fortunato», disse la spugna. «Per pochi soldi ti darò questa barca a reazione e potrai viaggiare ancora più veloce». Così il cavalluccio marino comprò la barca con le monete che gli erano rimaste e viaggiò rombando sul mare 5 volte più veloce. Dopo qualche tempo si imbatté in un pesce cane che gli disse:
«Psst, ehi, amico, dove vai?»
«Vado a cercare fortuna». «Sei fortunato! Se prendi questa scorciatoia», disse il pesce cane, mostrando la sua bocca aperta, «guadagnerai un sacco di tempo». «Dio mio, grazie», disse il cavalluccio ed entrò a tutto motore nelle fauci del pesce cane che lo divorò. La morale di questa favola ci insegna che quando non si sa dove andare, si finisce sempre col trovarsi, senza saperlo, proprio dove non si vorrebbe. Prima di parlare di educazione o di formazione, è importante stabilire chiaramente dove si vuole arrivare. E nel frattempo che ci pensiamo, Nicoletta Giulietti vi dà appuntamento sempre qui la prossima settimana e augura a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Umbria Radio in Blu.
In Umbria, naturalmente, il programma che cammina con te.